Radio Librarte, la rubrica di libri d'arte su e intorno all'arte di Giacinto Di Pietrantonio. Radio Librarte, la rubrica di Io leggo, tu leggi, egli, ella legge. Noi leggiamo, voi leggete, essa, essi leggono. Radio Librarte invita all'ascolto e alla lettura.
Buongiorno a tutti e bentornati a Radio Librarte, la trasmissione su libri d'arte o intorno all'arte, che in ogni trasmissione abbiamo un ospite che viene a parlarci del suo libro. E in questa occasione abbiamo Gabriele Perretta, che è anche un vecchio amico, è uno storico dell'arte, un saggista, studioso e ricercatore di arte, estetica e media, e ha ideato, ricorderete, il concetto di medialismo nell'arte, perché ha curato una serie di mostre, libri, eccetera. È attualmente comunque professore ordinario di analisi dei processi comunicativi presso l'Accademia di Belle Arti di Brera. Ha insegnato storia e teoria della critica e media all'Università IV di Parigi. Come dicevo prima, ha già pubblicato vari libri, quello di cui parliamo oggi, Il sensore che non vede, è l'ultimo in ordine di tempo, quindi libri sia in italiano che anche all'estero, come per esempio Epistemologia della comunicazione, Ticche Mediae, insomma, Le Tournement, 53ª Biennale di Venezia, insomma, La braccia delle muse nel 19, ne diciamo solo alcuni, Medialismi nel 2021, quindi è tornato più volte sul medialismo, che è, diciamo, il lavoro più importante nel passato, da cui era partito, e Divenire nel 22. Oggi invece siamo per parlare del suo ultimo libro, Il sensore che non vede, sulla perdita dell'immediatezza percettiva, pubblicato da Pagina 1 Edizione. Allora, buongiorno Gabriele,
Buongiorno a
con la
voi,
prima
grazie.
domanda di questo libro di 390 pagine, che poi da dire anche che Gabriele, quando fa dei libri, non solo, anche gli articoli sono sempre molto approfonditi, documentati, insomma, con tante note, è una bibliografia sempre molto, è molto corposa. E come dicevo prima, questo è un libro che viene da lontano, come dicevo prima, almeno dagli anni 90,
Certo.
che è sull'eredità degli studi macroniani aggiornati su quelli dell'allievo De Kerckhove, inizia la riflessione critica e curatoriale e anche storiografica a questo punto sul rapporto tra arte e media, no?
Sì.
Allora, ecco, ci puoi dire, insomma, a che punto siamo con questo libro, che, Il sensore che non vede, che cos'è il sensore che non vede, che poi questo è un titolo che sa qualcosa di meccanico, di elettronico, il sensore. In realtà il sensore sono le persone, siamo noi, no?
Certo,
Sono noi. E anche se siamo anche un po' tutti un po' macchine oggi, no? Allora, dimmi
Allora,
questo.
grazie, insomma, grazie della presentazione. In due parole, praticamente il senso del libro è, effettivamente, come dice Giacinto, è legato praticamente al rapporto uomo-macchina, insomma, no? Questa è una questione centrale, quindi praticamente in qualche modo dovendo partire dai precedenti, visto che lui ha citato anche la questione del détournement, diciamo che storicamente le seconde avanguardie, le neoavanguardie, per quanto mi riguarda, insomma, mi hanno dato la possibilità, mi hanno fornito soprattutto, oltre che diciamo quello. Lo condividiamo, il senso e l'uso praticamente della concettualità, no? Ma l'altra cosa fondamentale è aggiungere all'uso della concettualità praticamente il discorso critico, no? Il discorso critico forte. E partendo dagli anni 50 del Novecento, quindi in pieno clima, diciamo, neoavanguardistico per intenderci, cioè quando le avanguardie ci riprovano, Ok, nasce per l'appunto un paradigma importante per quanto mi riguarda, che è la critica della vita quotidiana. scritto da Henri Lefebvre e che serve praticamente in qualche modo ad alimentare il discorso dei situazionisti, cioè da lì che nasce tutta la questione praticamente dei situazionisti. Allora, in pratica, in quell'ambito, nell'ambito della critica della vita quotidiana, c'è sicuramente questa relazione, questo rapporto, questa indagine, questa domanda, questo principio di lavorare sul rapporto proprio antropologico fra l'uomo, fra le persone, oggi si direbbe, non più uomo, ma le persone praticamente e le macchine. No? E diciamo ciò che appare nel quotidiano. E questo testo praticamente riprende proprio questo insegnamento, questo discorso, a partire praticamente dalla richiesta sul sensore. Il sensore noi lo troviamo dappertutto. Cioè, il sensore che cos'è? Il sensore praticamente noi lo troviamo nel cruscotto della macchina, no? E ci permette di guidare. E quindi da lì fino ad arrivare praticamente a qualsiasi altro dispositivo tecnologico che oggi si è aggiunto alla nostra vita quotidiana ed è riuscito in qualche modo ad articolare, a mediare, ecco, usando la parola giusta, quello che è il nostro comportamento e il nostro agire praticamente comunicativo. Ok. Quindi a partire da questo il sensore che non vede è questo, no? È la definizione praticamente in qualche modo di quest'ambito. Però giustamente, come diceva già Giacinto nella domanda, tutto questo passa a noi. Perché praticamente passa a noi? Questo rimane anche nel dibattito sull'intelligenza artificiale, per esempio, che il libro tratta, diciamo, abbondantemente. Cioè, l'intelligenza artificiale non esiste come intelligenza, esiste l'artificiale, cioè nel senso che la macchina ha la possibilità di elaborare una serie di dati, lavora praticamente sulle statistiche del mondo, cioè sul già fatto, ok? E tu gli fai la richiesta, tu gli fai la richiesta, tu come persona. E lei ti risponde praticamente rispetto a quello che sa e quindi ti organizza, compone, no? Compone quello praticamente che tu in qualche modo gli chiedi e quello che tu hai archiviato. Quindi questo è il dispositivo e questo è quello che siamo
Ma Gabriele, scusa un
noi.
attimo, perché tu hai detto che appunto l'intelligenza artificiale lavora sul già fatto, no? Ma quindi in qualche modo lavora su una condizione di ready-made concettuale, se ti vediamo una.
Esatto. Questo l'ho apprezzato molto perché praticamente su questo diciamo sono intervenuto più volte negli ultimi tempi e tu diciamo ti ho trovato molto d'accordo diciamo sui social diciamo quando ho presentato questo concetto. Sì, sostanzialmente noi possiamo dire questo è un lavoro che è sviluppato all'interno proprio del sensore, cioè, ed è una cosa che interessa particolarmente a noi, ma non per esaltare praticamente il curatore, ma per ridefinire i ruoli, no? Per ridefinire i ruoli. E secondo me, oggi praticamente il curatore, rispetto all'agire espressivo, chiamiamolo così in generale, acquista un ruolo praticamente importante, importantissimo. Adesso questo curatore può essere un artista stesso o può essere uno storico dell'arte, non ha importanza. Non ha importanza. L'importanza praticamente è che in qualche modo è un ruolo, è un signore che dopo che la macchina ha restituito una ricerca, la ricerca che sa fare, ok, poi il curatore ci deve mettere le mani per aggiustarla, cioè per metterci delle humanities, no? Come si dice oggi, metterci delle umanità, ok? Quindi da questo punto di vista il sensore praticamente vede, se è così il sensore vede, se questo non accade, e nella maggior parte dei casi nella società, per una questione dromologica significa di fretta legata alla velocità politica, no? In cui viviamo, questo non accade. E e quando non accade, il sensore non vede.
E tu appunto sostieni che nella maggior parte dei casi non vede, non vediamo. Cioè mi sembra di
Nella
capire che
maggior parte
anche
dei casi, sì,
che è
prego.
come se siamo un po' anestetizzati da questa
Certo.
tecnologia e che non vediamo più le cose, no?
Certo.
Guardiamo ma non vediamo, perché c'è ovviamente una differenza tra il
Guardare e
vedere
vedere,
e guardare.
esatto. E questo è praticamente noi prima abbiamo ereditato in qualche modo dal Novecento, e questa è una. È un discorso che è stato fatto praticamente dalla filosofia del Novecento, praticamente questa cosa che richiami tu, questa distinzione di queste due nozioni importanti, no? Sulle quali noi lavoriamo tutti i giorni e con le quali viviamo tutti i giorni, che è la distinzione fra guardare e vedere. Vedere significa pensare anche, guardare significa praticamente limitarsi a prendere in ogni caso, praticamente a prendere delle informazioni, a trasferire delle informazioni. Ma la comunicazione, noi sappiamo bene praticamente che la comunicazione è communio, è comunità, quindi praticamente è scambio di forze, di valori, di significati, e quindi è qualcosa che va al di là della teoria dell'informazione. È certo che praticamente noi abbiamo avuto bisogno della rivoluzione informativa e informatica, no? Nel Novecento. Quindi, in questo caso, le scienze sono importantissime. La tecnologia è stata importantissima che ha fatto tutto questo, che ci ha offerto tutto questo. Però poi, in qualche modo, al mondo umanistico spetta praticamente il compito di trasformare questi dati, questa organizzazione dei dati in comunicazione. È lì che il problema praticamente sorge, perché è lì che praticamente la comunicazione diventa o veicolata, e quindi lì ha un significato politico, o diventa praticamente in qualche modo sclerotizzata, o diventa in qualche modo valorizzata. In quest'ambito qui ogni volta praticamente ha delle cadenze diverse. Allora, in tutto questo, il curatore di mostre, che è una cosa praticamente che voglio dire, insisto perché credo che è una cosa che particolarmente interessa a te, no? E quindi il curatore di mostre ha un compito molto importante, perché è il vero comunicatore. Cioè, è colui che praticamente è il regista della situazione. Quindi è colui che, mettendo insieme le cose e esponendole, le comunica effettivamente. Perché la cosa che non si è capita anche praticamente del discorso del mediale che facevo prima, che facevo praticamente nel Novecento, tu hai richiamato gli anni 90, è questa questione praticamente del mediale nello studio dell'artista. Nello studio dell'artista forse niente è mediale. È mediale ciò che praticamente dallo studio dell'artista finisce in una mostra. Cioè è la mostra che è mediale. Capito? Cioè
Sì,
questo.
certo. Ma
Quindi quella è la responsabilità della comunicazione. Ma questa è una cosa che non dico io. Ci sono quintali di studi praticamente sul simbolo comunicazione praticamente e consumo che dicono questi. Una delle cose, per esempio, uno dei discorsi che in qualche modo il mondo dell'arte ha voluto sentire di meno, perché in qualche modo ha avuto difficoltà ad accettare questa cosa, sono proprio nell'ambito del medialismo la vicenda delle imprese mediali. Ma le imprese mediali che hanno avuto a che fare praticamente con la questione della pubblicità, per esempio, sono quelle più legate invece a questa domanda, sono quelle più attinenti a questa domanda, sono quelle più quotidiane, sono quelle più effettivamente legate praticamente allo snocciolamento di quella che è, rispetto alla nostra generazione, della questione del retinico e dell'aretinico, cioè di ciò che ha introdotto questo che abbiamo fatto diventare, diciamo, un vate, un ingegnere del tempo perduto che si chiama Marcel Duchamp. e che viene citato in tutte le salse oggi, anche quando non viene citato, cioè è dappertutto, no? Cioè, forse è l'artista praticamente che è più dappertutto in ogni angolo praticamente del sistema artistico praticamente mondiale, diciamo, no? Ok, e quindi.
Ma poi c'è appunto un capitolo, vabbè, il libro appunto è diviso in vari capitoli, varie
Certo.
tematiche come tutti i libri. Capitolo che parla di vizi e virtù, no?
Sì.
Insomma, della condizione che oggi ci troviamo a vivere
Certo.
e della dimensione anche politica di cui accennavi già, no? Tu
Certo.
chiami critica dello sguardo sinistro. È liberale che si ostina a non vedere, e che il controllo e la pianificazione della libertà altrui, e il capitalismo della sorveglianza di cui parla la Zuboff, no?
Allora, praticamente questa è una questione praticamente assolutamente interna alla questione politica e assolutamente esterna alla questione artistica. Adesso cerco di spiegare perché. Perché la questione artistica praticamente può, come velleità, soprattutto negli ultimi anni, per dimostrare il suo impegno sociale, soprattutto l'area dell'arte concettuale, ha dovuto dire che istituzione, critica delle istituzioni, praticamente, insomma, un discorso che conosciamo bene, e quindi praticamente in qualche modo da questo punto di vista ha dovuto dimostrare il suo impegno. Ma l'arte praticamente è una seconda domanda questa qui, se l'arte è impegnata o meno. L'arte non è che esiste per essere impegnata. Quello che deve essere impegnata piuttosto è la comunicazione, che in effetti praticamente restituisce in qualche modo il senso ordinato praticamente dell'arte. Quindi a partire da questo, cioè, io più che pensare praticamente a un'arte politica, penso praticamente a una politica. E la politica praticamente che ci circonda è una politica praticamente che odia la verità dell'arte. Questo è il problema.
Perché secondo te odio la verità dell'arte?
Perché la verità dell'arte praticamente è una verità originaria, cioè una verità praticamente in qualche modo che ti porta al fondo delle cose. E la politica invece deve gestire una comunicazione. Allora, per esempio, rispetto al mio capitolo e alla parte legata ai sensori distopici, no? Allora,
Certo.
io parlo nel libro spesso di questa serie, chiaramente utilizzo tra le arti, utilizzo molto i riferimenti al cinema, no? È inevitabile questo, è inevitabile perché il cinema praticamente avendo in qualche modo il dominio della parola, quindi dei dialoghi, della voce, avendo suono e immagine, cioè fondandosi su suono e immagine, possiamo dire che è la forma di comunicazione più completa tra le arti, no? È quella più esaustiva, no? E quindi praticamente si attingi da lì, è più chiaro, no? Allora, all'interno praticamente di questa pratica, oltre a introdurre il discorso a partire da tutto il cinema che ha saccheggiato Philip Dick e quindi dal periodo del cyberpunk che ha già mostrato questo discorso sul distopico, no? Poi mi soffermo sull'analisi praticamente dei governi attuali e faccio riferimento spesso a Black Mirror, no? Alla serie che è legata praticamente a Black Mirror, che secondo me praticamente insieme al film di Ruben Östlund, che adesso finalmente vedo che in qualche modo proprio lì a Torino l'hanno chiamato, gli hanno fatto una monografica nel Festival del Cinema e addirittura gli hanno dedicato praticamente delle giornate, no, di critica. Allora, col film The Square, con il film The Square, dice delle cose fondamentali. E racconta proprio quello che è oggi praticamente il senso distopico della nostra realtà. Ecco, per esempio, questa è una cosa incredibile. Quando io, a parte, diciamo, con gli studenti che faccio studiare, faccio vedere The Square, ma più volte nelle gallerie ho cercato di parlare di The Square del film, ma Ma lo sai che la maggior parte ti rispondono, dice, ma non lo so se è un bel film. Si sottraggono a una
Perché?
risposta. E perché? Perché praticamente in qualche modo quello è un film che denuncia, in qualche modo dice la verità sul sistema. Cioè il sistema praticamente è dominato da una comunicazione praticamente che è legata al fatto finanziario, no? E non è assolutamente legata invece alla ricerca, alla sperimentazione, per dirla in breve. Quindi già questo è un esempio praticamente di distopia, è un esempio di un sensore che non vede, cioè tu metti in azione praticamente un sensore che non vede. Ma questa cosa qui, allora il libro la dice però invertendo i rapporti, cioè il problema oggi è non tanto praticamente il fatto che l'artista fa il politico. Il politico di per sé, nel suo ruolo di oggi, fa già il performer. È questo che dice il sensore. Cioè, il politico ha strappato alla figura dell'artista la dimensione della politica spettacolo. Cioè, quello a cui noi assistiamo è un politico artista. Quindi è l'arte stessa che è stata praticamente espropriata, cioè diciamo per intenderci praticamente questo ingegnere del tempo perduto, che sarebbe Marcel Duchamp, è stato espropriato, no? È stato espropriato dalla politica. Questo è il senso. Quindi nel mondo dell'arte vale più la pena fare l'impegnato? Non lo so, non so se questo è il problema. Non so, no, non, quindi io chiaramente, come tutti i testi di filosofia, pongo le questioni, cioè pongo le questioni, non è che do una soluzione, dico soltanto praticamente qual è il problema, no? La soluzione sarebbe praticamente legata al fatto dell'esperienza, del fare, no? Raccogliere un'esperienza e una sperimentazione che può essere in qualche modo curata, effettivamente curata. Ma ci può essere? Abbiamo le condizioni per fare questo? Non lo so. Io
Ma in
questo è
questo,
un problema politico.
certo, ma in questo c'è anche la questione dell'educazione, cioè anche della scuola,
Certo.
perché tu parli, per esempio, nel libro, beh, dici che gli smartphone hanno
Sì.
prodotto giganteschi mutamenti, no? Perché vabbè,
Esatto.
questo lo sappiamo tutti, ma la cosa
Esatto.
interessante è che tu poi dici, il primo in assoluto è la demolizione dei dipartimenti di fotografia e delle
Esatto.
scuole accademiche dell'immagine professionale. Puoi spiegare questa?
Sì, nel senso che io, questa è una cosa che mi diverte molto, ti ringrazio che la sottolineiamo perché avendo tutti intorno a me, proprio io lavoro in un dipartimento praticamente di fotografia, chiaramente di comunicazione, quindi nel settore di NTA, quindi in qualche modo puoi immaginare quanti i fotografi che c'ho contro, insomma, no? Ma questa è una questione che nasce praticamente da un altro vecchio libro che ci ha dato la stura, cioè quello che in qualche modo ci ha fatto nascere. È un testo praticamente uno dei miei maestri, che sarebbe Roland Barthes, del 79, che lui l'ha finito e l'ha scritto e l'ha pubblicato. È uscito sia in Italia che in Francia nello stesso anno in cui è morto. Praticamente 1980, e il libro si chiama La Camera Chiara. È un libretto
È strano,
praticamente.
che anche è un paradosso, cioè nel senso che lui, questo libro che è uscito nell'anno in cui lui è morto e contiene anche una gran parte di riflessione sulla morte della
Certo.
fotografia, no?
Infatti, la fotografia, lui dice che la fotografia praticamente è morte. Nel senso che è mortificazione del presente, nel senso che nel momento in cui ti mostra il presente, è un presente già passato, no? Quindi questo è il senso praticamente del libro legato a questo discorso qui. Ma oltre a questo, diciamo in sede semiologica, dice delle cose un po' più difficili, complesse, ma vediamo se riusciamo a spiegarle rispetto alla questione della comunicazione e rispetto alla questione della fotografia. Cioè, la fotografia è lui sostanzialmente, che è stato un grande provocatore, dice ai fotografi: guardate che voi lavorate su un dispositivo, su un sensore praticamente che non ha un codice, perché il codice praticamente voi chiaramente lo prendete dalla realtà. Stiamo parlando allora di fotografia analogica, eh? Ok, poi ci arriviamo alla questione tecnologica, digitale, insomma. Ok, allora in sede praticamente analogica il codice effettivamente noi lo prendiamo, no? Quindi la fotografia che cosa sottolinea? Sottolinea nella sua immagine la sua indicalità, no? Indicalità, l'indice, cioè ti fa vedere a livello documentativo un indice che sta nella realtà, no? Ok, e che riprende. Ok. A questo punto, praticamente, in qualche modo, se noi trasferiamo questo discorso nel digitale, questo indice, praticamente, a partire dal digitale, diventa un set. E il set è già artificiale. Cioè, nel senso che quello che io sto vedendo di te non è la condizione della tua vita quotidiana, è il preparato del nostro incontro. Quindi il set che io praticamente in qualche modo sto riprendendo nel momento in cui riprendo te, ok, è un set preparato. E su questo set preparato io organizzo praticamente un rimescolamento, quindi organizzo un collage, se voglio tendere all'arte, alla dimensione artistica e alla dimensione comunicativa, così. Che in qualche modo supera abbondantemente la questione del documento. Quindi il mezzo fotografico, nel momento in cui diventa digitale, non è più documentativo, ma è assorbito dall'ambito praticamente del cinema, è cinematografico.
Beh, allora sì.
E il cinema è fiction, no? E quindi, essendo praticamente fiction, praticamente è preparazione praticamente di una narrazione, di una leggenda, ma non della realtà, no?
Allora in questo
Vai.
senso, per esempio, la rivista di Catalan e Ferrari, Toilet Paper, diciamo, sta riflettendo su questa questione perché
Certo.
tutte le immagini di quella rivista sono tutte immagini costruite, anche quando sembrano reali. Sono tutte set preparate, come dici tu.
Certo. Esatto. Ma infatti, Maurizio praticamente incredibilmente è quello che ha capito tutto facendo da solo praticamente del medialismo, senza dovendo parlare più di tanto. Cioè, nel senso che lui praticamente ha fatto un lavoro incredibile da questo punto di vista. Cioè, lui è l'espressione, secondo me, l'espressione più alta e più popolare di questo discorso, cioè, ma a tutti i livelli, praticamente, in senso totale, praticamente, sia per quanto riguarda il discorso imprenditoriale dell'impresa, sia per quanto riguarda praticamente il discorso della comunicazione e per quanto riguarda praticamente proprio gli effetti stessi, no, dell'utilizzazione dei media. Quindi, da questo, allora, se è così, lui è l'altra faccia dei politici. Cioè, Maurizio Cattelan è l'altra faccia della politica. Lui rappresenta effettivamente quello che i politici gli saccheggiano. Saccheggiano a lui. I
Ok,
politici.
senti, ma però adesso arrivando, in che senso sono stati demoliti questi
Allora, in che senso sono stati demoliti? Allora, questi dipartimenti sono stati demoliti perché in qualche modo nel nuovo assetto praticamente comunicativo. No, noi allora apprendere la parola educazione insieme ad io apprendo, informazione, mi informo, apprendo, significa, viene da dal greco, viene da prendere, che io prendo, cioè nel senso che io per realizzare l'educazione io devo realizzare un furto, cioè io devo prendere le informazioni dal maestro, praticamente le devo fare mie, no? Le devo inserire nella mia forma di vita. Ok, benissimo. Allora, i dipartimenti di fotografia non hanno più questa possibilità, cioè nel senso non offrono più questa possibilità. Cioè la fotografia di per sé si è schizofrenicamente dilatata in tutti i contesti visivi possibili e immaginabili, anche perché la parola fotografia viene da fos, no? Da luce e grafein. Ok, quindi io direi la parte grafica della fotografia, della tradizione fotografica, è disseminata nell'universo comunicativo totale, cioè a partire dai social. Quindi non c'è bisogno più, cioè tecnicamente io che cosa devo imparare andando in un dipartimento di fotografia? La tecnica? Ma la tecnica praticamente i ragazzi vengono già imparati, la conoscono già, quella la impari in 15 giorni. Con le tecnologie che abbiamo a disposizione oggi, quello che invece devi imparare, forse, è comunicare con quello strumento lì. E quello lo fa praticamente la cultura, quello lo fa la filosofia, quello lo fa la conoscenza, cioè
E
quello lo fa il
infatti,
sapere.
tu dici, appoggiandosi a Pasolini, che l'artista, e questa è una cosa che mi piacerebbe che commentassi, che l'artista si è accorto della realtà solo quando l'ha rappresentata. Questo
Esatto.
è quello che Pasolini fa dire al fantasma di Sofro, nella sua tragedia della fabulazione. E questo
Infatti,
è un punto
bello,
centrale, perché noi viviamo
bello,
in un mondo
sì,
rappresentato, no?
bravissimo, bravissimo, bravissimo. Effettivamente è il punto centrale del discorso. Sono molto contento che mi hai fatto questa domanda
Ho
e sono molto
studiato, vedi?
contento. No, e sono molto contento praticamente che ci troviamo su questo personaggio, praticamente, che è un personaggio molto discusso. So che tra l'altro anche tu ci hai lavorato, praticamente. Quindi, insomma, in qualche modo condividiamo l'apprezzamento. Però dobbiamo chiarire una cosa anche sulla condivisione dell'apprezzamento, cioè partendo sempre dalla tradizione della neoavanguardia, perché poi in effetti le neoavanguardie sono quelle che noi stiamo qui perché sono loro che ci hanno formato, no? Sostanzialmente, se vuoi.
Certo.
Sono loro, cioè noi siamo figli praticamente delle neoavanguardie, insomma, la nostra formazione è tutta quanta legata a questo. Allora, all'interno del dibattito delle neoavanguardie, purtroppo le neoavanguardie, soprattutto quelle italiane, e in particolare il gruppo 63, praticamente in qualche modo non ha accolto il dialogo con Pierpaolo Pasolini, ma al suo tempo praticamente l'ha rifiutato. E io, pur essendo uno studioso di Edoardo Sanguinetti, praticamente, pur essendo uno studioso di Nanni Balestrini, devo dire che praticamente in questo caso non sono stati molto corretti nei confronti di Pierpaolo, ma perché Pierpaolo Pasolini era un personaggio di un'altezza che ancora non avevamo capito, no? Dove arrivava, cioè, oggi possiamo capire praticamente dove arriva la sua altezza. Essendo praticamente un allievo di Roberto Longhi, lui rispondeva da altro pulpito, veniva da altre parti. E allora, però, che cosa ha fatto? Ha fatto una cosa molto importante in quegli anni. Lui ha scritto nel 1964, oggi è reperibile questo saggio negli scritti corsari, ha scritto nel 64 un saggio contro l'avanguardia.
Sì, questo è noto.
Ok, quel saggio lì è un saggio praticamente profetico, nel senso che non è un saggio contro l'avanguardia, ma è un saggio sulla, perché pure lui era d'avanguardia, ma questo non voglio dire, non era consapevole, no? Pure lui era uno sperimentatore. Essere d'avanguardia significa essere uno sperimentatore. Poi lo fai con i canoni che vuoi, non è detto che lo devi fare per forza con i canoni dettati dal manifesto del gruppo 63. Ognuno lo fa
Certo.
come gli pare, no? Ok, benissimo. A partire da questo, allora Pasolini all'interno di quell'ambito, di quel campo, ha scritto praticamente una critica all'avanguardia, ma una critica progressiva all'avanguardia, cioè adottando che cosa? Adottando un rapporto più sano col concetto di realismo e dicendo che il realismo non è soltanto il problema che avevamo noi di prendere le distanze da Renato Guttuso e da quell'altra roba lì, no? Il realismo non è questo, il realismo è il contatto con la realtà e quindi prendere la macchina da presa e scendere nelle piazze, comizi d'amore, nelle strade e parlare direttamente, praticamente in qualche modo con la gente. Questo significa, cioè potremmo definirlo un atteggiamento meramente gramsciano, forse ortodossamente gramsciano, no? Ok, che è una cosa che non piace tanto alla neoavanguardia, no? È una roba che non piace tanto. Ok, benissimo. E questo praticamente è una organizzazione degli strumenti, dello strumento, no? Che mette insieme, vedo che dietro di te hai quei bellissimi lavori praticamente in ceramica di Luigi Ontani. Ecco, per esempio,
No, quelle sono di Ugo La Pietra.
Sono di Ugo La Pietra. Ok. Mette insieme praticamente, però sono maschere, sono immagini che mettono insieme la tradizione popolare con la tradizione colta.
Certo, come fa Ontani.
Esatto, come fa Ontani. E questo praticamente è il discorso. La comunicazione, visto che è comunione, è una cosa quasi religiosa, no? È trovare la comunità, comunitas. La comunicazione è qualcosa praticamente che ti concilia con la gente. E quindi
Certo.
praticamente il sensore è attivo e funziona. E non ci facciamo controllare nel momento in cui praticamente attiviamo questa esperienza. Abbiamo la possibilità di attivare questa esperienza. Quindi, paradossalmente, il comunicatore per eccellenza, praticamente in questo momento, potremmo dire che il comunicatore che sa usare il sensore, vero, è Papa Francesco, forse, che dice le cose come stanno.
Sicuramente.
E quindi praticamente, come vedi, non è una questione soltanto di formalismi, cioè nel senso che per essere coerenti dobbiamo dire che siamo a tutti i costi laici, atei e avanguardisti. No, cioè non è una questione di schemi, è una questione piuttosto praticamente di esperienze. Quindi ogni volta la bellezza praticamente del costruire artistico della fine del Novecento, almeno quello che siamo riusciti a fare noi, è quella che ogni volta che tu fai un'opera, ogni volta che realizzi un'esperienza comunicativa, metti in discussione tutto da capo. Questa è la bellezza, questa è l'autenticità praticamente del rapporto con le cose. E questo è quello che faceva Pasolini.
Perché come poi tu dici nel libro per chiudere, perché non bisogna barattare la libertà con la dipendenza.
Esatto. Cioè, nel senso che forse è venuto il momento, è arrivato il momento praticamente di cominciare. Mi sa che questa nuova generazione, questi ragazzi di 23 anni, per esempio, il mio pensiero va a un ragazzo praticamente del movimento attuale che si chiama Giacomo Gobbato e che è stato praticamente ammazzato. Per aver difeso praticamente delle persone che dovevano essere derubate, insomma, no? E quindi Giacomo Gobbato del Centro Sociale Rivolta praticamente di Mestre. Ecco, allora lui che cos'era? Lui era uno che faceva tatuaggi e che praticamente era inserito in questa realtà qui. Questa, quando all'interno praticamente del libro Impero di Toni Negri, c'è in un commento al terzo capitolo, praticamente, c'è la questione della teorizzazione della figura di Francesco, no? Di San Francesco. Ok. Io trovo quel libro praticamente un po' edulcorato, proprio perché praticamente quella è una teorizzazione che non va oltre. Ci sono dei ragazzi per strada che se noi li seguiamo, queste cose le sanno bene, non hanno bisogno dell'input di Tony, praticamente, e le applicano tutti i giorni, nella pratica praticamente di vita. E allora quello è il nuovo, quello è il nuovo, quello è il nuovo. Quella è la dimensione praticamente che ci offre la possibilità di raccontare il nuovo dispositivo umano.
Cioè, quindi una condizione di neofrancescanesimo, in qualche modo.
Perché no? Perché no? Perché no? Perché no? Una condizione di neofrancescanesimo, ma militante, proprio vero, cioè pratico, concreto, cioè nel senso che noi abbiamo bisogno di gente che si occupa dell'altro, nel senso che, caro Giacinto, noi viviamo in un sistema dell'arte, in un sistema politico che è dominato dal cinismo, da un cinismo che abbiamo ereditato dal postmoderno. Un
E quindi
cinismo totale.
questo libro cerca di riflettere su questa questione indicando un modo anche per superare questa postmodernità, no?
Ma cercando di superare praticamente anche questa stessa dualità, perché spesso si è contrapposto il postmoderno al neomoderno. Io dico praticamente il sensore che vede è qualcosa che va oltre anche questa dialettica dicotomica, no? Cioè fra postmoderno e neomoderno. Non è che tu ti aggiusti la coscienza superando il post mettendoci il neo, no? Cioè, il problema praticamente è cercare di trovare l'equilibrio fra ciò che è post e ciò che è neo. E quindi forse è arrivato il momento di trovare una terza, una quarta, una quinta posizione che sia praticamente una posizione di equilibrio. E la posizione di equilibrio rispetto alle macchine, rispetto al discorso praticamente delle macchine, il libro lo affronta riprendendo un testo del 94. Io nel 94 avevo pubblicato un libro sull'ecologia, che poi sarebbe l'estensione della mia tesi praticamente di laurea, che si chiamava Per un'ecosferosofia, cioè legato praticamente all'ecologia. Ho ripreso quel discorso lì praticamente rispetto ai media, l'ho trasformato in ecologia della mente, cioè nel senso che noi oggi, nell'uso dei dispositivi, dovremmo fare un discorso ecologico e quindi un discorso umano. Un discorso ecologico significa che non è che non li dobbiamo usare, anzi li dobbiamo usare, ma li dobbiamo usare bene. Questo
Ecologicamente.
è
E con
ecologicamente.
questo ringraziamo Gabriele Perretta per essere stato con noi a parlare del suo libro Il sensore che non vede, edito da Pagina 1. Arrivederci
Grazie,
Gabriele,
arrivederci.
grazie e saluti a tutti i radionauti.
Radio Librarte, la rubrica di libri d'arte su e intorno all'arte di Giacinto di Pietrantonio. Radio Librarte, la rubrica di Io leggo, tu leggi, egli, ella legge. Noi leggiamo, voi leggete, essa, essi leggono. Radio Librarte invita all'ascolto e alla lettura.